17 aprile, ciao a tutti. Ho visto che veramente avete preso il mio consiglio e comunque vi siete anche entusiasmati per il regalo che ci è stato fatto di avere questo diario di bordo e quindi state partecipando in modo così animato, meraviglioso, secondo me molto utile perché ci spinge a sentirci più in contatto tra di noi e anche ad approfondire delle tematiche che magari non ci siamo accorti che già abitavano dentro di noi e magari non adesso, magari è successo nei primi giorni oppure magari succederà, però siamo tutti uno, per cui alla fine quello che si muove all'interno di noi è sempre più o meno frutto della stessa o sentire della stessa sostanza. Per cui un momento in cui io raggiungo qualcosa di grande lo sto in qualche modo regalando anche agli altri e non serve che sia un qualcosa di fisico, di tangibile. Lo stesso accade se sto in un momento di dolore, di sofferenza, di tristezza, è perché ho raccolto in qualche modo anche il dolore degli altri. Ora, questo succede a livello planetario, perché siamo tutti collegati, essendo tutti scintille dello stesso grande sole, ma succede ancora di più in questo gruppetto di amici che siamo, perché abbiamo lo stesso intento. L'intento è quello che ci caratterizza. L'abbiamo detto dall'inizio, che ci riunivamo per fare un lavoro su di noi, per intensificare la luce. Anche per aiutare gli altri, perché curando noi stessi, svegliandoci noi, portiamo risveglio dappertutto. Quindi continuate a scrivere e probabilmente uno dei motivi per cui scrivete tanto è che vi ho chiesto di analizzare il momento che stiamo vivendo. Questa sorta di reclusione, di arresti domiciliari per qualcuno o comunque insomma di incombente problematica mondiale, non soltanto della città o della nazione. Quindi è una cosa forte e ovviamente va analizzata. Ecco, allora parto subito a spiegarvi il lavoro che vi propongo per questo weekend. Il presente, per modo di dire, perché il vero presente, lo sapete, è un'altra cosa, il potere di adesso è un'altra cosa. Il presente, diciamo, adesso della pandemia e della reclusione che stiamo vivendo è, diciamo, l'oggi. Ora vi chiedo, anche se lo so che quasi tutti voi l'avete già fatto, vi chiedo di stendere di nuovo, e per i nuovi, e questa sarà una novità, quindi la spiego bene, di stendere un piccolo resoconto, dei vostri capitoli di vita. Allora, prima che arrivasse questo momento. Io sono nato, sono stato un bambino, sono stato un ragazzo, ho conosciuto la vita, gli amori, il lavoro, lo studio, cioè tutto ciò che mi è capitato prima, che è come in qualche modo identificabile con due possibilità. O parlo del tempo Cronos, del tempo scandito giorno dopo giorno, mese dopo mese, o il Kairos, così viene chiamato, il tempo ideale, quello che ha segnato un'epoca, no? Per cui ci può essere stato un mese in cui mi è successo tutto il possibile, tutti i cambiamenti mi sono capitati in quel momento, ho avuto delle comprensioni che prima non avevo, però e poi ci possono essere 5, 10 anni in cui non è cambiato nulla. Ecco, allora questo lo chiamiamo il Kairos. Ed è quello che ci interessa a noi, non ci interessa per questa volta non ci interessa il tempo cronologico. Andiamo a creare sul quaderno alla sezione temporale, che è quella che io chiamo dell'autobiografia quasi, andiamo a segnare i capitoli. Questa volta, cari amici che già l'avete fatto, sarà diverso perché li guardate dall'arca. Li guardate dalla clausura, li guardate mentre fuori c'è il diluvio universale. Quindi avrete sicuramente un'altra visuale per vedere che cosa è successo fino all'oggi. Quindi questo ieri, che è molto lungo, no? Di diversi anni, per qualcuno di meno, per qualcuno di più, però è lungo. Lo dividete in capitoli come se fossero i titoli di un giornale. Ecco, non dovete raccontare quando avevo 6 anni, se questo è successo, questo, quell'altro. No, 6 anni inizio ad andare a scuola, due compagni mi maltrattano, mi sento molto affezionato all'insegnante, una persona speciale. Ecco, questo potrebbe essere, oppure dai 15 ai 18 anni, il mio rapporto sentimentale con quella ragazza, e quindi segnate, ma roba di 2 o 3 righe, capito? Massimo 4, come se fosse dei giornalisti che danno il titolo ai capitoli della vita che è stata fatta, che è stata percorsa. O non ne fate una cosa eccessiva, di solito ne bastano 8, 10, 12. Questo vedete voi, insomma, perché poi ognuno è fatto a modo proprio. Ecco, e quindi che cosa succederà? Che voi avrete un quadro di chi eravate fino adesso, un quadro di chi siamo adesso e un'idea. Non è che vi sto chiedendo di andarvene nel futuro, però di fare una progettualità seria di quello che è ora adesso il vostro scopo. Cioè, se siamo arrivati qui, se siamo in questo gruppo e quindi pare che vogliamo fare tutti questo lavoro. Se l'anima ci ha suggerito che c'è qualcosa di nuovo da fare, da cambiare, se mi sto accorgendo dei talenti che possiedo, se tutta questa serie di se io la metto insieme e mi rendo conto che il mio copione di vita, come già uso questo termine, mi risulta molto bene, potrebbe essere proprio la nostra vita una sceneggiatura sbagliata che adesso, in questo oggi così violento della pandemia, su quest'arca, io oggi mi accorgo che voglio che la mia vita sia altro. E questo altro voglio che sia allineato con i principi cosmici, con le leggi dell'armonia, con il bene del mondo. Vi ricordate quando i primi giorni vi dissi quella bella preghiera che tutto ciò che penso, che tutto ciò che dico, che tutto ciò che faccio per il bene dell'universo sia? Ecco, immaginiamo di lavorare in questo modo. E quindi fate il punto nel vostro diario di ieri, oggi e domani, e questo domani quindi lo inserisco perfettamente nel lavoro che sto facendo sulla invocazione. Avete sentito Cinzia che ci ha letto le parole di Carolina Bauer in questo libro che io avevo più di 30 anni fa, ho prestato e poi non mi è stato restituito perché io non ci faccio caso. Per me il libro si può anche lasciar correre perché è patrimonio dell'umanità. e quindi non ce l'ho, però vedi la fortuna mi ha fatto sapere che Cinzia invece lo possiede, quindi quando potremo vederci, magari io dopo 30 anni gli ridò un'occhiata. Per il momento lei ci ha letto questo branetto che è veramente emblematico. E se l'avete ascoltato bene, se no, riascoltatelo. Praticamente negli anni, questo è stato detto negli anni 80, quindi era 83-84 che lei ha scritto questo libro, parla allo stesso modo del lavoro, e quindi io trovo qui proprio una conferma che Padre Mariano ha azzeccato la struttura dell'invocazione. Perché allora, intanto avete visto, forse non avete capito, ma dopo la discesa a 1, che quindi è come la nostra discesa a 0, ci si immergeva in un paesaggio che poteva essere un o naturale oppure un laboratorio che noi creavamo, no? Allora, dopo essermi immerso in questa situazione, aver messo i piedi nel ruscello, cioè tutto quello che già vi ho detto, che cosa chiede? Di sentirsi completamente rilassati, di avere la certezza che la cosa che chiedo già è. Il fatto di ringraziare, perché poi la gratitudine è così importante, e che praticamente nel momento in cui cominci a ringraziare, si trasforma l'atteggiamento interiore e comincia ad arrivare la gioia. Ecco, questa proprio è una bella ricettina che vi voglio consigliare. Quando state proprio male, male, ringraziate per qualche cosa. Ringraziate perché non vi manca questo, perché avete quell'altro, qualcosa da ringraziare ce l'avete sempre. Se non avete niente, ringraziate perché c'è il sole, ringraziate perché potete respirare. E quindi già fare lo sforzo di ringraziare mi fa un pochino uscire dalla sofferenza. Più ringrazio e più esco. Naturalmente, quella frasina che ho scritto per Gabriella, che va vale per tutti e non soltanto per la tristezza. È un metodo proprio magico di cambiare, di non identificarsi con l'atteggiamento che in quel momento ti viene da provare e che poi è alla base delle convinzioni di base. Perché dire io sono inutile, cioè mi sto facendo una cappa di piombo addosso. Dire la vita non mi ama, mi sono fatto un altro cappottone, cioè ho creato questa struttura che mi mette veramente in prigione. Cioè, altro che la prigione, adesso siamo chiusi dentro casa. Quella, come alcuni di voi hanno scritto, quella era prigione, quello era non vivere. Ecco. Quindi questo fatto che ringrazio mi apre tutte le possibilità. E comunque nell'immagine che io creo, nell'invocazione che ci propone Padre Mariano, io mi devo sentire proprio all'interno, con tutte le forze, ci cioè devo credere che questo è un qualcosa che sta per avvenire. Naturalmente, come ha letto Cinzia, devo essere attenta ad aver chiesto qualcosa che non violi le leggi, che non vada contro l'amore universale, perché io posso anche chiedere una sciocchezza, perché il potere mentale è infinito, quindi posso chiedere di smettere di fumare, di smettere di mangiarmi le unghie, anche cose banali, no? Posso chiedere. Però, no, per esempio, non posso chiedere che quella persona che non mi ama più mi ami. Questa è magia nera, ve lo dico. Oppure cose di questo genere, che io sono sicura che voi non farete, cose materiali non le farete, però la tentazione di fare cose che riguardano la vita sentimentale, quella ci potrebbe essere, anche c'è la forte tentazione di credere. Di credere, di voler aiutare qualcuno a fare qualcosa. Quindi io programmo che mio figlio si interessi di spiritualità. No, no, questo è proprio contro natura, perché vado a togliere qualcosa all'universo che ha lasciato a lui la libertà di decidere e di scegliere. Anche perché qualsiasi cosa che io facessi in questo modo, e i maghi neri l'hanno fatto, poi si ritorcerebbe contro in qualche modo. Cioè ogni desiderio, la sapete, no? Questa storiellina del desiderio, la storiellina, la frase, attenti a ciò che desiderate perché potrebbe avverarsi. Come mai questo incubo che quello che desidero si avvera? Sì, perché il desiderio allontana. Quindi io non devo desiderare questo qualcosa che chiedo per me, ma devo sapere che è giusto per me e che lo voglio. È volere questo, non è desiderare. È diverso perché il desiderio, come dicevo prima, allontana la cosa oppure te l'avvicina, ma te la fa pagare cara. Tipo, un lavoro che volevo a tutti i costi, un successo, una carica, in più, e magari quella carica mi viene data, però poi pago le conseguenze di aver lavorato troppo con quel desiderio. Ora sto come parlando da qualcuno che chissà quanto potere mentale abbia, no? Però anche con i pochi nostri poteri mentali, qualcosa del genere, se voi andate a guardare la vostra vita nello ieri o nell'oggi, vedete che qualche cosa risulta sicuramente. Quindi, un'altra cosa importantissima che ribadisco, che io devo andare a cambiare gli effetti o devo andare a cambiare la causa, eh? Nel brannetto che abbiamo ascoltato, se adesso l'effetto è che io ho il mal di stomaco, la causa è che ho avuto una rabbia folle ieri sera con mio marito, per esempio, no? Ecco, allora io che cosa posso fare? Vabbè, prendo qualcosa che mi allevi il dolore, però se voglio evitare di riavere questi mal di stomaco, devo andare alla causa che li aveva provocati. Per cui, perché sono arrivato alla lite? Che cosa succede in una coppia, per esempio, ma anche in famigliole, in persone che sono rimaste isolate? Come in un esperimento di laboratorio, no? Mettiamo questi due topolini insieme, questi tre, questi quattro, perché non è che poi siamo tantissimi, e poi c'è pure purtroppo chi è veramente solo e basta, e allora quello deve lavorare ancora di più, perché chissà quante cose gli emergono e che deve controllare da solo. Essendo in più di uno, soprattutto se siamo persone che lavoriamo per il bene l'uno dell'altro, se siamo in più di uno dobbiamo assolutamente aiutarci. Esce un mostro dalla testa di mio marito, oppure esce fuori una vipera da mia moglie, ma accorgo che mio figlio mi ha nascosto tante cose per tutta la vita. Ecco, cioè, queste cose. In questo momento in cui siamo topolini dentro al laboratorio, escono fuori. Allora, che faccio? Mi arrabbio ancora di più? No, ecco, mi trasformo nello sperimentatore e osservo che cos'è che mi sta uscendo. Sicuramente la prima cosa che vedrò è che è causata dall'altro. Allora, che è causata dall'altro nell'80% delle persone, ma c'è un 20% che io compiango e amo profondamente, che la colpa se la dà a se stesso. E allora perché? Allora che tira fuori tutte le cose sbagliate. Tutte le convinzioni di base sbagliate, non valgo niente, non sono degno di amore perché mi aspettavo chissà che, invece guarda come sto. Allora, questo che sta avvenendo è il ribollire dentro all'Atanor. Questo è il nerume che abbiamo buttato. Che credete che perché è arrivata Pasqua siamo già all'opera al bianco? Manco per niente. E questo ribollire che acceca perché è forte, perché soprattutto la rabbia, no? La tristezza che ti deprime va bene, ma la rabbia ti scalda talmente tanto che poi perdi completamente il controllo. È più difficile guardare la rabbia che non guardare la tristezza, anche se sono difficili tutte e due, però la rabbia è un animale, è una bestia che esce da me e che vuole farmi credere che sono io. Allora, a maggior ragione, io devo lavorare sulle convinzioni di base. È una? No, sono due, sono tre, sono quattro, le trovo tutte queste convinzioni di base. E le guardo. Non serve che in quel momento ho l'illuminazione e dico io non sono queste cose. No, non è facile, perché in quel momento tutt'al più puoi dire sì, ho letto sul tale libro, dice Padre Mariano, l'ha detto Patrizia, che non sono io, lo posso dire, ma una solo con una parte di me. Ma quella parte di me comincia a lavorare, non sono io. Allora, maestri, maestri che mi state intorno, maestri che Padre Mariano ci ha detto che possiamo contattare in qualsiasi momento, angeli, angeli che sono pronti ad aiutarci, che stanno qui proprio per servirci. E sapete perché stanno per servirci? Perché noi siamo la decima gerarchia. Noi stiamo per realizzare la spiritualizzazione della materia. Noi siamo stati chiamati, sapete, chiamati, si può anche dire eletti, siamo stati eletti per aiutarci ad aiutare. E non è invano che siamo qua, è una delle cose più grandi che possiamo realizzare. Quindi è come Vulcano dentro alla sua fucina accendeva i fuochi e temprava i metalli e sudava e batteva col martello sull'incudine, cioè come proprio un lavoratore dello spirito mi rendo conto che c'è tanto male dentro di me, ma che non è mio e quindi lo do, lo consegno al mio maestro interiore. Non lo vedo bene in questo momento, non fa niente, lui però vede me. Glielo consegno. Lo consegno al maestro, lo consegno al mio angelo custode e gli dico: guarda, facci qualcosa con questo materiale perché io in questo momento non sono capace. E passa la giornata e magari il giorno dopo va meglio. Ma non è che il giorno dopo ho risolto. No, non ho risolto. Continuo il mio lavoro perché usciranno altre cose e poi ancora altre. E usciranno anche, in chi sa già bene, usciranno delle cosette che non aveva proprio visto e che magari riguardano l'orgoglio e magari riguardano la vanità di essere stati bravi. E attenzione, perché quando arriva questo ai bravi tra di noi, sembra gradevole all'inizio, e invece ti fa sprofondare, ti fa riportare a zero, perché se vuoi lavorare, perché se no continui a fare il vanitoso, orgoglioso, come ci sono tanti maestri, guardate, io internet non lo posso più guardare, capiscono tutto, sanno tutto, canalizzano tutto, stanno in contatto con tutti gli dèi, con tutti gli spiriti, con tutti i defunti maestri morti, ne imitano persino la voce, talvolta sono rimasta di sasso, perché per chi ha conosciuto la voce di qualcuno, sentire che viene imitata da... vabbè. Lasciamo stare perché non è questo. Mandiamo una benedizione anche a loro perché magari ancora non sanno quello che fanno, magari lo fanno a fin di bene, magari delle belle parole messe lì, come queste frasi fatte che io vi prego di non mettere nella chat, no? Cioè, è tutta esteriorità, non ce ne frega niente. Cioè, noi vogliamo incazzarci di brutto e vedere perché ci siamo incazzati. È chiaro. È un lavoro duro. Ragazzi, siamo pionieri della nuova era, eh? Non è che siamo qui a pettinare le bambole. Va bene, quindi la scoperta dell'altro, dentro alla clausura in cui stiamo, sarà importantissima. Io devo essere un aiutante dell'altro. Consiglietto che ci dava Thich Nhat Hanh ai tempi in cui con mio marito litigavamo sempre. E diceva: datevi un appuntamento che non sia adesso, fra 2 ore, no, per esempio venerdì all'ora del tè, oppure domenica la mattina, cioè quello che volete. Vi date un appuntamento serio in cui vi sedete uno davanti all'altro e cominciate a tirare fuori quello che non va, quello che è utile guardare, e l'altro lo guarda in un modo che magari a me dà fastidio. E però in quel momento, siccome l'appuntamento è stato fatto con l'intento di chiarire, quel fastidio io lo sento di meno e anzi lo vado a guardare. Perché mi dà così fastidio quando lui vede questo difetto in me? Che cosa, che anima piccolina dentro si ribella? Che mi ricordo di quando mamma mi sgridava? Che mi ricordo di quando ho fatto quella figuraccia a scuola? Cioè, e torno indietro con calma davanti a una tazza di tè, una tisana, quello che vi piace, va bene? Quindi, boh, mi sa che un sacco di cose vi ho detto, spero di non aver dimenticato nulla, ma tanto voi poi me lo riportate a mente, perché magari con le vostre condivisioni, pubbliche o private che siano, in questi 2 giorni lavorerò anch'io con voi in questo modo, per vedere lo ieri, l'oggi e che cosa mi aspetto domani dal mio futuro. Naturalmente, piccoli consigli banali, cioè non è che ogni volta dovete rifare la discesa, il viaggio dentro alla sala cinema, alla sala cinema teatro. Quello si fa ogni tanto per dare ancora più forza all'immagine di me che voglio costruire. Ma basta semplicemente ripetere i 5 punti, e quando arriva il punto in cui devo vedere me stessa, me stesso, che sono impegnato in questa azione fantastica, un'azione che non vada contro nessuna legge, ma che anzi assecondi le leggi universali. Ecco, quando io sto lì, lo devo sentire con tutte le forze, devo sentire che già è quello. E poi, quando poi alla fine ho ringraziato, che sono sicura che è tutto ok, che ho seguito i 5 punti, vado a respirare e a chiamare il nome supremo. E quella è la vera meditazione. Tutto quest'altro è l'autoconoscenza, e che vedete quanto è impegnativa. Buon lavoro, tesori. Vi voglio un bene dell'anima.